Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Bentornati su Felici e connessi, il programma degli studenti dell'Università di Firenze. Dopo una calda estate ritorniamo a farvi compagnia con nuove rubriche e nuove voci.
Ciao, mi chiamo Giulia e sarò una delle nuove voci del programma Felici e connessi. Adesso iniziamo con la prima puntata della nuova stagione.
Sul pezzo!
Cosa pensano i giovani? Tutti lo vogliono sapere, eppure nessuno gli dà voce. Noi, con questa nuova rubrica, facciamo dire la loro sull'attualità. Cominciamo con Antonio, studente di economia, che ci parla di politica e giovani.
Allora, caro Antonio, parliamo di politica e giovani e ti faccio subito una domanda a bruciapelo, ovvero, la politica è attenta ai giovani o no?
Mi sembra che la risposta sia evidente. Si sente spesso dire che i giovani non sono interessati alla politica, è vero piuttosto il contrario, ossia che la politica, che tendenzialmente non è affatto interessata ai giovani, appare non interessata sia alle loro prospettive di vita, al fatto che le persone della mia generazione molto probabilmente dovranno lavorare come ciuchi per stare peggio dei loro genitori, e questa è una cosa che non è mai capitata nella storia. Quindi un impegno sicuramente maggiore è ben possibile e si potrebbe fare molto di più per rappresentare i giovani, magari iniziando a farli rappresentare maggiormente sia nei partiti che nelle istituzioni direttamente dai giovani.
Ok, c'è qualcosa di cui tu parleresti nello specifico, qualche sfaccettatura che sarebbe il caso captassero, ecco, più parti? Non so se mi sono spiegata.
Io credo che un'osservazione trasversale, ecco, alle forze, alle posizioni politiche non potrebbe essere diversa dal constatare il fatto che i giovani di oggi, al di là delle innovazioni tecnologiche, di quanto il mondo è cambiato, e non sono diversi dai giovani di ieri. Vogliono un lavoro sicuro, vogliono potersi comprare casa, vogliono poter mettere su famiglia, vogliono inseguire i loro sogni, le loro ambizioni, senza essere vincolati dalla scarsezza di risorse, perché magari vengono da una famiglia non abbiente, oppure hanno tanti fratelli o sorelle, oppure insomma in qualunque caso versano in condizioni di difficoltà. Questo credo sia una cosa su cui dovrebbero ragionare tutti.
Ok, invece riguardo la politica e i social, cosa ne pensi di queste figure politiche che sono approdate su queste piattaforme nate e usate principalmente da giovani? La trovi una mossa, come dire, strategica, innovativa, oppure una mossa subdola semplicemente?
Allora, i social sono una cosa importante e pericolosa innanzitutto, quindi è chiaro che per comunicare al giorno d'oggi, in cui la carta stampata sicuramente non è più uno dei canali preferiti dalla popolazione, bisogna ed è importante che la politica arrivi anche su queste sponde. Come per tutto però vale il come si fa una cosa, perché io vedo al contempo delle persone che tentano di portare i loro contenuti, di portare un ragionamento, di non usare i social media come una marchetta, e chi invece in modo assai subdolo e strumentale nell'ultimo periodo, proprio sotto elezioni, ha deciso di sbarcare su TikTok fornendo poi quella che era un'immagine pirandelliana, ecco, di questi vecchi arnesi triti e ritriti della politica, che tentano anche di spiegare ai giovani, a cui hanno rovinato di fatto il futuro e le pensioni e l'ambiente e il mercato del lavoro, quanto sono bravi. È evidente che i giovani sappiano che non sono così bravi.
Ok, e infine te la sentiresti di dare un consiglio a quei giovani che appunto non si sentono tutelati né rappresentati dalla politica, che però governa le nostre vite quotidiane? C'è un messaggio che vorresti trasmettere loro?
Quello che vorrei dire è che è vero che ci si può sentire delusi, disillusi anche in giovane età, e forse quando questo accade in giovane età è molto più grave di quando accade nell'età, in età più adulte. Quello che posso dire, il consiglio, è che ci si impegna e si combatte per se stessi, per rappresentare i propri interessi, quelli della propria vita. Come diceva un personaggio molto importante della storia della Toscana, io ho imparato che il mio problema è uguale a quello dell'altro. Sortirne da soli è avarizia, sortirne insieme è politica.
E qui su Felice e Connessi torniamo anche con un po' di musica. E come primo ascolto musicale ci andiamo ad ascoltare Fetta di Paolino, Paperino Band.
Simpatica, meravigliosa festa. Mi saranno di prosciutto con il ketchup, con lo strutto di mortadello, di pancetta, alle europee un po' di fretta. Poni nella scheda la tua prima. A montare non c'era la matita, che caccore che hai messo con le dita. Tu dovevi contare, hai visto i tuoi amici e sei andato a fare un giro in bici. Tu che butti sempre nei cartacci in mezzo al prato, poti vedere perché lì sta il cielo sorelato. Tu vai dentro la cabina e con la tua manina ti fai una sega mentre vuoti cicciolina. Bellissima, simpatica, meravigliosa festa. Di salato, di prosciutto, festa. Con il ketchup, con lo spunto, festa. Di mortadello, di pancetta, festa. All'Europa e tubo di fretta. Poni nella scheda la tua festa. Bellissima, simpatica, meravigliosa festa. Di salato, di prosciutto, festa. Con il ketchup, con lo strutto, festa. Di mortadello, di pancetta, festa. All'Europa, un po' di fetta. Che alle nostre schede che sono tante, festa. Un bacio cuore impugnante. So che non è bello, non è figo, ma il mio voto è dentro al frigo. Poni nella scheda la tua festa.
Vox Populi. Rimaniamo sul tema elezioni. Ma i giovani vanno a votare oppure no? Lo abbiamo chiesto ad alcuni studenti e pensate, solo una studentessa ci ha detto che non andrà a votare. Sentiamo quindi il servizio di Carlotta e Giulia.
Sono una studentessa universitaria fiorentina e il 25 andrò a votare, in quanto penso che soprattutto noi giovani, che siamo il futuro, dobbiamo e possiamo dare un contributo per cercare di cambiare questo paese in meglio.
Andrò a votare perché, anche se magari poi i risultati non saranno quello che spero, comunque saprò di aver fatto la mia parte e di aver contribuito nel mio piccolo a tentare di risollevare il paese.
Votare è un dovere molto prima che un diritto, vista la quantità innumerevole di persone che sono morte lottando per ottenere il diritto di voto. L'unico modo che abbiamo per cercare di cambiare qualcosa è votare. Mi raccomando, fate la scelta giusta, informatevi, studiate.
Questo giro per la prima volta non andrò a votare perché sarò fuori per lavoro fino a sabato, quindi la domenica non riuscirò a rientrare a casa per andare a votare. E devo dire la verità, comunque non mi viene neanche voglia di fare mille corse in giro per l'Italia per riuscire a farlo.
Voterò perché ritengo che il diritto di esprimersi sia troppo importante per essere ignorato. Noi giovani soprattutto dovremmo, dal mio punto di vista, impegnarci in questo, perché nel bene o nel male saremo noi coloro che poi andranno a determinare, ripeto, nel bene o nel male, ciò che il nostro paese sarà.
Andrò a votare, dato che è un diritto e un dovere, e soprattutto perché ci sono persone che hanno lottato per ottenere questi diritti.
Per la rubrica Chi ricerca trova, parliamo oggi di Impresa Campus, un percorso gratuito finalizzato a potenziare e diffondere la cultura imprenditoriale tra i giovani del mondo universitario. Oggi intervistiamo il nostro Matteo, che ha appena intrapreso questo percorso. Intervista curata da Micaela.
Chi ricerca trova.
Allora Matteo, innanzitutto come hai conosciuto Impresa Campus?
Allora, Impresa Campus l'ho conosciuta tramite un professore. Durante un esame è nato tutto un po' per caso, perché abbiamo presentato un progetto insieme al mio gruppo e all'interno del progetto c'era anche un'idea di una possibile app che proponeva dei servizi. A quel punto il prof ci ha proposto di partecipare a Impresa Campus, di cui onestamente non ero a conoscenza e non sapevo bene di che cosa si trattasse.
E quindi perché hai deciso di partecipare all'Impresa Campus?
Ho deciso di partecipare perché secondo me può essere un'ottima opportunità, anche se all'inizio ero un po' dubbioso, però sono in una fase della vita in cui secondo me tutte le opportunità che si presentano vanno sfruttate al massimo. E quindi insieme a un mio compagno abbiamo deciso di portare questo progetto all'interno di Impresa Campus.
E cosa ti aspetti da questo percorso?
Allora, per adesso ho fatto solo due lezioni, quindi non so bene ancora cosa mi possa aspettare, però spero di sviluppare e migliorare le mie capacità imprenditoriali e poi con un po' di fortuna speriamo di portare in fondo questo progetto insieme al mio amico e poter sviluppare un giorno questa applicazione che possa essere utile per molte persone.
Sentiamo adesso la testimonianza di Maria Rosaria, che insieme a Sara Elisabetta, con il supporto di Impresa Campus, hanno realizzato lo spin-off di FACT per supportare la sperimentazione clinica indipendente. Andiamo ad ascoltare la loro esperienza e i loro consigli. Intervista curata da Matteo.
In che modo sei venuta a conoscenza di Impresa Campus?
Io e le mie colleghe avevamo intenzione di metterci in proprio e quindi, chiedendo informazioni all'interno del nostro dipartimento, siamo entrati in contatto con un ragazzo che aveva già partecipato a questo progetto e ce l'ha sostanzialmente consigliato. In realtà volevamo fare il percorso di incubazione all'interno dell'università, ma essendo scaduto il tempo per farlo, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di Impresa Campus.
Che cosa ti ha spinto a partecipare al progetto?
La convinzione che la nostra idea fosse quella più giusta per la ricerca clinica e la voglia di creare una realtà meno limitante rispetto a quella universitaria.
La valuti un'esperienza positiva per te e per il tuo team?
Assolutamente sì, anche perché siamo entrati in contatto con diverse realtà, quindi questo ci ha permesso di ampliare la nostra rete di conoscenze e soprattutto di metterci in gioco anche singolarmente. In più siamo entrati in contatto con dei nostri vecchi clienti, abbiamo capito le potenzialità del nostro progetto e ciò che invece non funzionava e quindi andava rivisto.
A chi consiglieresti questo tipo di esperienza?
A chiunque abbia un'idea, ci crede fortemente e ha voglia di realizzarla. E anche a chi pensa di poter aiutare qualcuno con le sue conoscenze e competenze.
E adesso vi mandiamo qualcosa di un po' più pop, ma visto il periodo, sta molto in tema. Propaganda di Fabri Fibra.
La mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni, dovrò imparare a seguire il ritmo. Giro in auto, mi muovo da solo. Senza mezzi è meglio, anzi peggio. Gli immigrati rubano il lavoro, gli italiani rubano il parcheggio. In ufficio
ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima. Che mi chiama Riccardo ma sono Fabrizio, così perdo pure autostima. Si lamenta, dice troppe tasse, devo licenziarti, addio ci vediamo. Servirebbe qualcuno che salvi il paese, così potrei vivere in pace, speriamo.
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente.
Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo. Finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro, che promette di farmi dormire tranquillo in tutte queste notti. Finalmente qualcuno che mi sembra onesto in mezzo a tanti corrotti. Qualcuno che mi assomiglia, che in TV parla la mia lingua, che difende tutti quei valori italiani tipo la famiglia. Uno come me che non se la tira, che rispetti come chi ha la divisa, anche se l'Italia l'ha un po' divisa. Attenzione, guarda, eccolo, arriva, evviva!
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda.
Sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima. Accendo la tele, un politico parla, sembra interessante, ascoltiamolo un po'. Fa mille promesse, la gente lo guarda, sicuro alle prossime lo voterò.
E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda.
Fuori strada.
La nuova rubrica ai percorsi più originali per conoscere la Toscana e le sue città, dedicato ai fuorisede, ma non solo. Sentiamo l'intervista che Francesca Pedrazzi ha fatto a Silvia, che ci racconta la sua esperienza sulla Via degli Dei, un percorso escursionistico che collega la città di Bologna a Firenze.
Io e il mio ragazzo Fabio abbiamo deciso di andare a fare la Via degli Dei. È una camminata di 5-6 giorni, sono 130 km, che collega Bologna a Firenze, passando un po' per l'Appennino. Per andare a farla, diciamo in generale, ci vuole, come puoi immaginare, un po' di allenamento, anche perché sono 130 km, cammini tutti i giorni senza avere giorni di riposo. Le tappe sono divisibili a seconda degli alberghi che trovi lungo la via e di quanti chilometri vuoi camminare al giorno. Come camminata è molto bella, non è una camminata tipo Santiago perché non è in pari, ci sono tanti pezzi in salita, tanti pezzi in discesa. Il punto più alto che si tocca sono 1200 metri, è un monticello che solitamente si raggiunge il terzo o il quarto giorno a seconda di come viene diviso il cammino. I consigli che io darei sono quelli di scegliere, per andare a farlo, un periodo non troppo caldo, perché d'estate, come si può immaginare, essendo nella campagna bolognese, nella campagna fiorentina, fa parecchio caldo. Quindi noi l'abbiamo fatta al 25 aprile e insomma non è stato come ci aspettavamo, nel senso che abbiamo beccato giusto quei 3 giorni di pioggia che ha piovuto quest'anno, e anche quando piove consiglio di attrezzarsi per la pioggia con dei kiwi che ti coprono almeno fino a metà gamba e, volendo, delle ghette o dei coprischarpe, perché il primissimo, oppure di saltare il primissimo pezzo da Bologna e partire direttamente da Casalecchio di Reno o Sasso Marconi, perché tutto il primo pezzo praticamente passa a fianco al fiume, che se non piove è molto bello come pezzo, ma se piove c'è il rischio che il fiume esondi, come è successo quando siamo passati noi e ci è toccato guardare un paio di volte il fiume che era esondato. In generale comunque consiglierei di portare un paio di scarpe in più, semplicemente perché se dovesse piovere, ti si dovessero bagnare, si ha un paio di scarpe di ricambio per camminare con i piedi asciutti, con i piedi bagnati poi è facile che vengano le vesciche o in generale bruciature da sfregamento, come poi è successo anche a me, tra parentesi, e va bene. La parte difficoltosa è stata il pezzo che collega il passo della Futa a Sant'Anna o San Piero a Sieve, perché è un pezzo di montagna in cui non c'è niente, non c'è neanche una panchina per sedersi, sono 15 km in cui ci siete tu e la montagna e basta. Insomma, ti dà parecchio da fare. E anche l'ultimo pezzettino è un po' impegnativo, è praticamente tutta discesa e quasi tutti gli ultimi 5 km sono su asfalto. È un percorso molto bello che si può fare anche con la credenziale tipo Santiago, e semplicemente poi arrivati in fondo ti danno un libricino o comunque ti danno dei gadget. Ogni fermata che fai, ogni sosta all'albergo, gli puoi dare la credenziale, loro ti mettono il timbro. Ovviamente si può fare anche al contrario, cioè fare da Firenze a Bologna. Io personalmente lo sconsiglio, perché gli ultimi 15 km che fai, quelli che chi fa da Bologna a Firenze sono gli ultimi 15 km, quindi chi fa da Firenze a Bologna sono i primi 15, sarebbero tutti in salita, molto impegnativo, perché vai quasi subito in quota sui 600-800 metri, mentre il primissimo giorno a Bologna è vero che sali, però sali più dolcemente.
Fate bene studenti.
Oggi sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato insieme a Jacopo, un bambino di soli 9 anni che a Firenze ha deciso di aprire una finestra colorata e piena di giocattoli inutilizzati che ha messo a disposizione di bambini più bisognosi. Jacopo è venuto a trovarci nello studio di Felice e Connessi insieme ai suoi genitori. Sentiamo cosa ci hanno raccontato lui e la madre, intervistati da Carlotta e Micaela.
E abbiamo subito detto di sì di mettere le cose sulla finestra, le cose lui non usava più, e siamo stati contenti di questo suo gesto spontaneo, bellissimo, e viene dal cuore. Il tempo passava, i bambini prendevano i giochi, noi eravamo rimasti senza, anzi Jacopo era rimasto senza scorte, e quindi abbiamo chiesto una mano ai bambini del vicinato all'inizio, poi tramite i social agli altri bambini della zona se ci davano una mano per poter rifornire la finestra. Dalla finestra è nato un armadio in fondo alla strada che è sempre attivo e aperto 24 ore su 24, dove i bambini possono sia lasciare che prendere giochi, e funziona tantissimo perché essendo in fondo alla strada c'è anche una sorta di privacy per i genitori che vengono a prendere. E poi da lì abbiamo appunto fondato un'associazione, perché anche i quartieri fiorentini volevano aprire le finestre ed era necessario avere questa parte burocratica, quindi con gli amici, quelli che ci hanno dato la mano sin dall'inizio, abbiamo fondato appunto la finestra di Jacopo.
Ciao Jacopo, raccontaci allora come tutto è iniziato.
Praticamente io ero alla finestra di casa mia e ho spezzato una matita a un mio compagno che non l'aveva. E ho collegato la matita ai giochi, quindi l'ho messa alla finestra e così ho fatto tutta questa cosa. Praticamente ho messo i giochi alla finestra al pian terreno, ci sono delle grate, ho fatto questa finestra perché volevo aiutare gli altri bambini.
Jacopo, dici cosa possiamo trovare sulla tua finestra e dove la possiamo trovare, la tua finestra?
Sulla mia finestra trovate dei giochi, pupazzi, CD, cosa vi pare. Poi ci sono in Viuzzo dei Bruni 32 per trovare la mia finestra e l'armadio in fondo alla strada. E venite pure a casa mia, all'armadio o alla finestra e prendete praticamente tutto quello che volete o prendere o portare.
E come ultimo ascolto, sempre in tema elezioni, andiamo ad ascoltarci Gaber, destra e sinistra.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra.
È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni venti, un po' romano e da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra. Anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra. Ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra-sinistra, 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 destra-sinistra. Basta!
E questa prima puntata di Felice e Connessi finisce qui. Vi ricordiamo di seguirci sempre la domenica alle 14.
Leggete anche le nostre newsletter e seguiteci sui canali social. Vi aspettiamo domenica prossima.
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.